Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu.
Sciopero! Il mondo della scuola ha scioperato contro governi di qualsiasi colore. Contro il governo Prodi, ministro Berlinguer. Contro il governo Berlusconi, Moratti prima, Gelmini poi. Contro il governo Monti, Profumo. Contro il governo Letta no, ma è durato troppo poco. Poi di nuovo contro i governi Renzi e Gentiloni.
E oggi... Cominciava così la prima puntata di Prima la Scuola. Non la prima puntata di questa stagione, proprio la prima puntata. Era il primo di febbraio del 2020. Poi non ci sarebbe più stato quello sciopero perché è arrivato il coronavirus, la pandemia. E cominciava così anche una puntata di fine maggio, sempre della prima stagione, perché lo sciopero poi fu indetto di nuovo per quel giugno, 8 giugno del 2020. In questo caso il ministro era la ministra Azzolina, il governo era il governo Conte 2, che quindi possiamo aggiungere entrambi all'elenco di ministri e governi che facevo nel 2020. Anche loro sono riusciti a non farsi mancare il loro sciopero. Azzolina, che arriva al governo dopo la parentesi rappresentata da Fioramonti, quello è davvero durato troppo poco per riuscire a fare uno sciopero. Poi il governo, il ministro Fioramonti era un ministro che andava molto d'accordo con i sindacati, poi si è dimesso proprio perché non è riuscito a mantenere le promesse, evidentemente troppe, fatte ai sindacati. E poi è arrivato il governo Draghi, il ministro Bianchi, e anche il ministro Bianchi e il governo Draghi si sono presi il loro bello sciopero. È stato lunedì scorso, il 30 maggio, e oggi parleremo proprio di quello sciopero. Io sono Marco Campione, questa è Prima la Scuola e oggi parleremo di sciopero. Cominciamo. 3, 2, 1, 0, all engine running. Dunque un altro sciopero. E oggi sentiremo due amici di Prima la Scuola che già sono stati i nostri ospiti, due docenti, Cristian Gastaldi e Valentina Kindamo. Due docenti che sulla scuola la pensano in maniera abbastanza simile, ma che hanno fatto scelte diverse lunedì scorso. Uno ha scioperato, Valentina, e l'altro, Cristian, invece no. E sentiremo un po' le loro motivazioni. Ma prima di ascoltare le loro motivazioni, ascoltiamo le motivazioni dei sindacati. Siccome però, come vi ho detto, non è il primo sciopero di questa legislatura, non è il primo sciopero importante di questa legislatura, andiamo a ascoltare cosa si diceva nel 2020 di quei due scioperi di cui vi ho accennato nell'introduzione.
I sindacati della scuola hanno indetto uno sciopero. Se facessimo un sondaggio tra i non addetti, chiedendo quale sia il motivo di una scelta così drastica e faticosa per i lavoratori, sono sicuro che i non sa non risponde sfiorerebbero il 100%. E allora, proviamo a spiegarlo alla maniera di questo podcast, senza ricorrere alla neolingua che solo gli addetti ai lavori capiscono. Visto il tema sarà dura, ma ci proviamo.
Sono venute a cadere le ragioni per cui sono state a suo tempo sospese le iniziative di mobilitazione. Il confronto dei giorni scorsi al Ministero ha evidenziato una sostanziale indisponibilità al negoziato di questa amministrazione, che ha respinto in larga parte le proposte avanzate dai sindacati sui provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.
Dunque, sostanzialmente, una ragione più politica, rottura con il Ministero, e dal punto di vista pratico, concreto, la rottura, diciamo, sul concorso, in particolare per i precari, di cui si parlava nel 2020, ne abbiamo parlato tante volte, insomma, non ci torno. Queste le ragioni fondamentali dello sciopero del 17 marzo, che poi non si è fatto. Sentiamo invece come vi descrivevo, per gli ascoltatori di Prima la Scuola, le ragioni dello sciopero dell'8 giugno 2020.
Leggiamo la sintesi che ha fatto Orizzonte Scuola del comunicato unitario di FLC-CGL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e Gilda. I punti sono:
potenziamento degli organici del personale docente e ATA, garantire il rigoroso rispetto del limite di 20 alunni per classe in caso di presenza di allievi con disabilità, rivedere almeno nella presente emergenza i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, provvedere alla messa in sicurezza degli edifici, prevedere un concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Tutto ciò, scrivono i sindacati, si aggiunge alla mancata attuazione degli impegni che avrebbero consentito a molti precari con almeno 3 anni di servizio una stabilizzazione del rapporto di lavoro già il prossimo settembre, così come non vi è alcuna certezza sulle risorse da destinare al rinnovo del contratto per il triennio 2019-2021.
Quindi, ancora lo sciopero, ancora una... problema legato, diciamo, alle relazioni sindacali, ma questo credo che possa esserci in ogni sciopero, e in più fa capolino il rinnovo del contratto, un problema che ancora non abbiamo risolto, peraltro su questo i sindacati hanno certamente ragione, il contratto è molto in ritardo, e poi una serie di rivendicazioni che avete sentito. E veniamo così allo sciopero di lunedì scorso, del 30 maggio. Cosa si legge nel volantino unitario delle organizzazioni che hanno indetto lo sciopero? FLCCGL, CIT Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA. Cosa chiediamo? Scrivono. Stralciare dal decreto del governo tutte le disposizioni che invadono il campo della contrattazione, rivalutare nel nuovo contratto le retribuzioni di tutti i profili professionali, dare stabilità al lavoro e rafforzare gli organici invece di tagliarli, riconoscere la professionalità di chi lavora nella scuola come risorsa fondamentale. In particolare, su quest'ultimo punto aggiungono valorizzare il lavoro delle persone, mettere in sicurezza le scuole, colmare gli squilibri e i divari territoriali, ridurre il numero degli alunni per classe. Invece, per quanto riguarda le retribuzioni dei profili professionali, le risorse stanziate in legge di bilancio devono essere incrementate. È inaccettabile procedere con un sistema a premi per pochi. Perché vi ho letto queste rivendicazioni? Intanto per farvi vedere come le rivendicazioni sono sostanzialmente identiche a quelle di 2 anni fa, il che è una considerazione che ci può portare a tante riflessioni, sia sul, come dire, sul fatto che quelle cose non sono state fatte, nonostante gli scioperi, ma anche mi viene da dire del fatto, è importante sottolinearlo secondo me, che il mondo della scuola continua a discutere solo e sempre delle stesse cose. Adesso verrebbe facile per esempio dire che gli studenti non esistono in queste rivendicazioni sindacali, ma non voglio essere eccessivamente critico nei confronti di questo sciopero, dirò poi in conclusione qual è la mia opinione, che è come al solito un po' articolata, dopo avervi fatto sentire appunto le motivazioni per il sì e per il no di due amici di prima la scuola, come vi ho preannunciato. Qui però mi interessa che ci soffermiamo un attimo su questo aspetto che vi ho detto, cioè le rivendicazioni sono sempre le stesse, e questo secondo me è un problema a prescindere dalla fondatezza, dalla giustezza e dall'urgenza delle rivendicazioni portate avanti, prima considerazione. Seconda considerazione, gli studenti mancano sempre in queste discussioni, tra addetti ai lavori, come mi avete sentito dire spesso, che escludono però gli studenti e le famiglie che invece sono direttamente interessate alla qualità della scuola. Questi secondo me sono due problemi a prescindere, ripeto, dalla giustezza o meno delle rivendicazioni. Oltre a questi aspetti, diciamo, che vi ho letto, in realtà nella piattaforma ce ne sono anche altri, più direttamente collegati al decreto 36, il cosiddetto PNRR2, che è in discussione in questo momento al Senato, sul quale torneremo nello specifico in qualche altra trasmissione. Questi si compare una critica solo alla parte, diciamo nella parte in cui che vi ho letto, nella quale si dice che è inaccettabile procedere con un sistema a premi per pochi, poi vi dirò una cosa su questo, ma la piattaforma in realtà contiene anche una serie di critiche al taglio dell'organico e alla decurtazione della carta del docente, quella introdotta dal governo Renzi, che dava 500 euro a ogni insegnante di ruolo ogni anno, non una tantum come vuole fare questo provvedimento, ma 500 euro ogni anno a tutti per la propria formazione, con questo paradosso per cui si taglia la carta sulla formazione in un provvedimento che in realtà dovrebbe incentivare la formazione. Ma di questo appunto entreremo nel dettaglio su cosa si sta facendo in Senato per provare a trovare coperture diverse per questo decreto che non taglino gli organici e non taglino la carta del docente. Ci sono già state una serie di riunioni di maggioranza, insomma la maggioranza è compatta nel chiedere al governo di trovare coperture diverse, ma ripeto, ci torneremo. Dicevo quindi un blocco di rivendicazioni molto standard, un blocco di rivendicazioni specifiche su questo decreto 36, curiosamente, però ho trovato il volantino sbagliato, però la parte più d'attualità non è stata utilizzata più di tanto dai sindacati per promuovere lo sciopero, si è preferito stare su rivendicazioni più tradizionali, come abbiamo sentito. Su questo forse si potrebbe provare a fare un ragionamento, perché è curioso, io lo trovo curioso, che ci si rifugi più facilmente in parole d'ordine facilmente riconoscibili, piuttosto che provare a far crescere la categoria comprendendo quali sono pregi e difetti, limiti e potenzialità di provvedimenti legislativi in discussione in quel momento. Insomma, non spetta a me di spiegare ovviamente al sindacato come deve fare il suo lavoro, però da osservatore osservo che questa cosa è abbastanza controintuitiva. Ha delle ragioni profonde. Credo che anche qui un pezzo dei problemi della scuola nascano da questa impossibilità di discutere dei problemi concreti, ma sempre rifugiarsi in parole d'ordine. Quindi questa era la piattaforma e c'è stato questo sciopero. Sentiremo tra poco le ragioni di Shiltian, che non ha scioperato, e Valentina, che ha scioperato. Prima però vi devo un dato. Quanta gente ha scioperato? Qual è stata l'adesione allo sciopero? L'adesione allo sciopero è stata di circa il 15%. Tanti o pochi? Ovviamente tanti per gli organizzatori, pochi per gli osservatori contrari allo sciopero. Io preferisco metterla in questo modo. Poi ripeto, dirò in conclusione cosa penso nel merito delle proposte di quella piattaforma, ma stiamo semplicemente a una considerazione sul numero. L'ultima volta che c'è stato uno sciopero, qualche mese fa, l'adesione era stata, se non ricordo male, dell'8%. Oggi il 15, diciamo quasi il doppio. Quindi c'è sicuramente, l'ho detto, ero intervistato da Luquenzi, che ringrazio, a Radio 1, Zapping, sempre lunedì, il giorno dello sciopero. Questo vuol dire che quel tipo di piattaforma, forse anche per le ragioni che ho detto ieri, non ha sfondato. C'è uno scarso legame all'attualità, ma anche il momento in cui si sta facendo lo sciopero probabilmente ha influito, perché comunque è un momento di scrutini, di ultime verifiche, insomma sicuramente c'è un senso di responsabilità che ha portato a non scioperare, alcuni che magari appunto invece condividevano la piattaforma, però questa dimensione c'è sempre. Dicevo, quindi non ha sfondato, però in pochi mesi raddoppiare il numero di persone che scioperano, secondo me, è indice di un disagio e di un malessere profondo all'interno della categoria. Questo aspetto, sempre da osservatore del mondo della scuola, non si può non osservarlo e non tenerne conto, anche se non si condivide nulla di quella piattaforma. E come dicevo, invece, dirò in fondo che un pezzo di quella piattaforma, secondo me, porta avanti rivendicazioni giuste. Ripeto, c'è un disagio, c'è un malessere. Lo vediamo anche, vengo finalmente a introdurre i contributi. Ho chiesto di mandare, non potevano essere qui presenti oggi a registrare, quindi ho chiesto loro di mandarmi qualche considerazione con un vocale. Veniamo appunto alle considerazioni di Shiltian e Valentina. Sentiremo cosa dicono. Però a me quello che preme ribadire è che stiamo parlando di due persone che sulla scuola hanno visioni molto simili. Uno sciopero, l'altro no. È aneddotica, ovviamente stiamo parlando solo di due individui, ma secondo me, io l'ho visto nelle chat nelle quali partecipo, delle quali mi riferiscono alcuni amici, che c'è stata una discussione diversa dal solito sulla scelta di aderire o non aderire a questo sciopero. E questo vuol dire quel malessere di cui parlavo prima, e secondo me anche che un pezzo della rivendicazione ha invece fatto breccia. Secondo me è appunto quella più attuale, più legata all'attualità, meno stantia, meno legata a vecchie parole d'ordine. Di questa cosa io credo che il ministro Bianchi, il governo, Palazzo Chigi, Mario Draghi e i suoi collaboratori debbano fare un po' mente locale. Adesso, per dirla con una battuta, se sciopera Valentina Kindamo vuol dire che c'è qualcosa che davvero non va in questo provvedimento e che, come ci siamo detti tante volte, rischia davvero di essere un'occasione persa. Ma ascoltiamo Shiltian e Valentina. E
qui il problema è proprio a monte. Fin tanto che per diventare insegnanti ci sarà uno stipendio che è quello che è, È del tutto normale che una percentuale consistente del 50-60% degli insegnanti siano dei non professionisti, delle persone che sono arrivate all'insegnamento come scelta Z, obtorto collo, non potevano fare altro e quindi si accontentano di uno stipendio miserabile, però naturalmente non hanno nessunissima intenzione e hanno anche ragione di volersi aggiornare o di volersi formare o di essere selezionati in chissà quale maniera o di fare delle carriere interne, eccetera. Cioè, tutto quello che serve al mondo della docenza parte dallo stipendio. Lo stipendio iniziale deve essere per tutti quanti estremamente più alto rispetto ad oggi. Quindi voglio dire, parliamo di uno stipendio che parliamo solo degli insegnanti, no? Quindi non parlo delle maestre elementari, che è ancora più clamorosa la cosa. Se tu inizi con 1.400 euro sostanzialmente, mi devi spiegare, e per 7 anni avrai questo stipendio, mi devi spiegare per quale motivo dovresti dannarti l'anima per fare bene questo mestiere. Cioè, il comunicato, il messaggio dello Stato è: questo non è un settore per me rilevante, questo non è un settore deontologicamente rilevante, questo non è una priorità. Quindi, tutti quelli che si possono accontentare di fare le loro 18 ore di insegnamento a scuola, evitando naturalmente di lavorarne altrettante a casa per preparare le lezioni oppure correggere compiti che poi dovresti anche somministrare, eccetera, cosa fanno? Si accontentano dei pochi maledetti e subito e non vogliono le rotture di cazzo, Marco. E hanno anche ragione, cioè, hanno anche ragione alla fine. Il punto è che l'insegnamento è un settore molto importante e strategico per qualunque paese e quindi dovrebbe attirare, non ti dico solo eccellenze perché è impossibile, neanche nella ricerca scientifica accade questo, ma dovrebbe attirare una componente di eccellenze, una parte mediana alta e poi sì, anche quelli che ci arrivano a torto collo, ma dovrebbero rappresentare il 10%, non il 50 o il 60%. E quindi per questo, a fronte di uno stipendio ragionevole, che a mio modo di vedere dovrebbe partire almeno all'inizio da 1.700 euro per poi salire, ma io non so se questa cosa degli scaglioni di anzianità sia da tenere oppure no, a me sembra un po' sbagliata, ma comunque sia, diciamo che se devono esserci degli scaglioni, mica possono essere una volta ogni 8 anni, 8 anni sono una vita, ci può essere al massimo uno scaglione di 3 anni ogni volta, cioè, e lo scaglione deve significare un vero e proprio scaglione, cioè un miglioramento salariale notevole. Dopodiché, ovviamente, come tu sai, io penso che noi docenti non siamo tutti uguali, se non dal punto di vista giuridico, ma anzi siamo tutti diversi. Quindi quelli che hanno tempo, voglia e passione per l'insegnamento devono potersi aggiornare, devono poter fare carriere all'interno della scuola e quindi guadagnare parecchio di più. E poi anche il discorso della dirigenza non può essere totalmente staccato dall'insegnamento, perché se è visto come, diciamo, l'ultimo gradino della carriera del docente, il preside deve comunque poter insegnare, almeno una classe, perché voglio dire, levare al preside l'insegnamento significa che tu vuoi come preside le persone che non hanno più contatto con la classe, con gli studenti, con le generazioni più giovani, con le dinamiche di classe e dell'insegnamento che sono molto particolari. Quindi, che ti devo dire? La carta del docente veniva decurtata, mi pare di un 25%, era un ottimo motivo da solo per scioperare ieri. Poi non l'ho fatto perché nella piattaforma che io ho letto della mia scuola questo argomento singolo qui non veniva proprio citato. Si parlava contro la scuola di alta formazione e si dicevano le solite cose. Ora è chiaro che se per caso la scuola di alta formazione diventa un posto dove il c***o e farle guadagnare 240.000 euro e prendendoli tra l'altro dal 25% della mia carta del docente, mi incazzo pure io e sciopero pure io, però uno vorrebbe sperare che la scuola di alta formazione fosse un posto dove si possono candidare tutti gli insegnanti che hanno un tot di esperienza e un certo curriculum per poter organizzare la formazione degli insegnanti, un po' come si faceva a Toronto con la scuola di formazione degli insegnanti, insomma. Quindi il problema è sempre quello, Marco, i fondi per gli insegnanti devono essere molti, ma molti di più, se si ha a cuore la scuola e l'insegnamento. Se non si ha a cuore e si pensa che si debbano mettere su altre questioni, non bisogna neanche rompere i coglioni a tutti quegli insegnanti che scioperano sulla piattaforma della CGIL, che è il consueto appiattimento verso il basso, umiliante per chi magari fa questo lavoro con passione.
Perché ho scioperato? Beh, sarò molto diretta, mi aspettavo molto di più. Questa non è una riforma degna di un governo Draghi, L'Europa ci aveva chiesto riforme vere, non quello che invece il ministro Bianchi ha proposto. Il motivo principale per cui ho deciso di scioperare, e Marco sai benissimo che io non sciopero mai, è che appunto nel decreto legge 36 non viene delineato nessun percorso di carriera. E questa per me è un'enorme occasione sprecata. Prevedere meccanismi di carriera è l'unico modo, a mio avviso, per attirare giovani laureati verso questa professione, soprattutto in quelle classi di concorso dove l'alternativa del privato continua ad essere più allettante rispetto a una professione come quella del docente, dove per vedere il proprio stipendio aumentare del 50% bisogna aspettare 35 anni, lo diciamo in continuazione. La carriera e quindi appunto gli aumenti stipendiali dovrebbero basarsi sulle responsabilità che il docente decide di assumersi e i dirigenti scolastici hanno un estremo bisogno di figure preparate che abbiano quindi voglia di impegnarsi nelle varie funzioni di staff. Ma questi però devono essere pagati per farlo, attualmente non è così, non possiamo continuare a contare sulla buona volontà di alcuni. Il secondo motivo per cui ho deciso di aderire allo sciopero è che credo fortemente che tutti i docenti dovrebbero essere soggetti ad un obbligo di aggiornamento sia disciplinare che didattico, come peraltro avviene per tante altre professioni, senza tante lamentele, e questo però deve essere riconosciuto. Come si fa a prevedere un premio economico una tantum previsto per meno della metà dei docenti che frequentano i corsi di formazione? Mi sembra il 40%. Che incentivo è questo? Ancora una volta abbiamo deciso di non investire nella qualità dei docenti. Ultimo punto, ma non per importanza, che mi ha portato a scioperare è stata la decisione folle di tagliare la carta docente. Questa a mio avviso non si doveva toccare, anzi bisognava estenderla anche ai precari, perché i corsi di formazione, quelli seri, quelli per cui ha davvero senso spendere il proprio tempo, costano. E 500 euro per chi vuole formarsi davvero sono anche pochi, sinceramente. Niente, come dicevamo la scorsa volta, Marco, non basta chiamarla riforma perché questa lo sia davvero. E niente, come dire, speriamo che l'Europa chiuda un occhio.
Ecco, avete sentito, no? Motivazioni molto simili, visioni di scuola molto simili. Non credo sia un caso che entrambi poi sono andati a toccare in maniera diversa da come lo toccano i sindacati proprio il tema della retribuzione, adesso con qualche sfaccettatura sicuramente di differenze tra i due, ma come è normale che sia, alla fine tutti e due vanno a descrivere una cosa che assomiglia molto alla carriera, alle carriere di cui abbiamo parlato tante volte. E su questo torno un attimo a quella frase che vi avevo fatto sentire all'inizio all'interno del volantino dei sindacati, quando si dice che no a differenziazione. Questo io credo che sia, resti il punto di differenza, il punto di distanza maggiore tra le posizioni anche di chi sciopera con una posizione, diciamo, riformista come quella di Valentina e chi, a maggior ragione, di chi poi alla fine non sciopera proprio perché ha paura, pur trovando tutte le ragioni in chi sciopera, come Schiltian, ha paura di essere in qualche modo omologato, ricondotto a quel tipo di visione un po' chiusa e antica che sembra trasparire dalle piattaforme sindacali. Ma tu, Marco, come la pensi su questo sciopero? Prima di dirvelo e salutarci, una risposta, diciamo così, a Valentina. Lei dice speriamo che l'Europa chiuda un occhio. Ecco, no, io non spero che l'Europa chiuda un occhio. Io spero che il Parlamento riesca assieme al governo a trovare soluzioni rispetto ai problemi che anche lei ha evidenziato e che, sono d'accordo con lei, tradiscono lo spirito del PNRR. E non vuol dire ce lo chiede l'Europa, sta nel PNRR, perché il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia, l'ha scritto l'Italia. Poi sì, con Bruxelles c'è stata un'interlocuzione, ma l'abbiamo detto noi che volevamo fare alcune cose. E adesso, con i provvedimenti attuativi, alcune di quelle cose le stiamo facendo solo parzialmente. Questo non va bene. Il Parlamento ha fatto delle proposte. Ci sono tra gli emendamenti presentati, ho già partecipato ad alcune riunioni di maggioranza. Come vi dicevo, il clima è positivo. Io mi auguro che il governo si metta in posizione di ascolto, di collaborazione e venga incontro alle richieste della maggioranza. Su alcuni punti in particolare io credo che con uno sforzo del governo si possano trovare soluzioni. Si possono trovare soluzioni innanzitutto sul trovare coperture diverse rispetto al taglio dell'organico e al taglio della carta del docente, e si possono trovare delle soluzioni almeno per quel che riguarda il ripristino, diciamo così, della bozza che era circolata all'inizio, ovvero quella che prevedeva gli scatti anticipati per chi faceva la formazione e la superava positivamente, gli scatti di anzianità anticipati. Quindi sostanzialmente, non ricordo se ne avevamo parlato anche in trasmissione, cosa prevedeva quella bozza? Prevedeva che invece che raggiungere il massimo del livello salariale, che di solito si raggiunge dopo 35 anni, si possa raggiungere se fai la formazione, se superi correttamente, vieni valutato positivamente in questa formazione che fai, tu possa raggiungere il massimo livello retributivo già dopo 23-24 anni, forse qualcuno di più, però insomma molti anni prima della pensione, e quindi ovviamente avere quel reddito per un numero di anni molto, molto superiore. Su queste tre cose secondo me si può fare, anche su altro, però su queste tre cose secondo me si possono fare numerosi passi avanti, andrebbero nella direzione del PNRR, ripeto. Questo è il tema su cui poi torneremo nelle prossime puntate, però appunto a Valentina voglio dire no, non è che l'Europa deve chiudere un occhio, è il Parlamento che non deve rinunciare a fare delle modifiche importanti a questo decreto, perché ce n'è bisogno. Poi se invece queste modifiche non dovessero andare in porto, vedremo cosa è meglio augurarsi, visto che, ricordiamocelo, l'abbiamo detto tante volte, questi soldi non sono soldi nostri, sono soldi che abbiamo preso in prestito, quelli del PNRR, seppur a un tasso agevolato, diciamo così, ma che quindi saranno i nostri figli a dover ripagare, e quindi sarebbe giusto utilizzarli per il loro futuro e non per solo per fare dei piccoli aggiustamenti. Cosa penso di questo sciopero, quindi? Un po' l'avete capito. Io penso che ci siano alcune richieste che ancora ci riportano un po' troppo indietro nel tempo, e non a caso sono sempre, sistematicamente, sempre le stesse. E però in questo caso c'erano almeno due punti sui quali la piattaforma aveva ragione da vendere, e che erano appunto il no al taglio della carta del docente e il no al taglio dell'organico. E a proposito di carta del docente, lasciatemi fare una battuta, forse me l'avete già sentita fare, tra le tante curiosità, vi saluto con questa, c'è il fatto che la carta del docente introdotta dal governo Renzi, introdotta dalla buona scuola, è stata una delle cose contro la quale si scioperò ai tempi della buona scuola, e oggi che viene tagliata si sciopera perché non venga tagliata. Una delle tante contraddizioni, come diceva quella in seno al popolo, ma che io voglio leggere come un'ulteriore indicazione del fatto che a piccoli passi forse il riconoscimento di quanto di buono c'era in quella legge 107 poi arriva. Con questa speranza, con questo auspicio che di piccolo passo si possa arrivare finalmente a una scuola migliore, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.